Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, dobbiamo parlare di San Giuseppe, però interrompiamo un po' questa, diciamo, relazione su San Giuseppe che abbiamo fatto sul testo di Tarcisio Stramare, San Giuseppe nei padri della Chiesa. Per parlare un po' della santità in generale, certo riferendoci anche a San Giuseppe, alla Vergine Maria, a tutti coloro che hanno animato la santità e che sono stati animati dalla santità di Dio, nella casa di Nazareth, lì dove è l'origine della prima santità della Chiesa, dove è la prima santità per il mondo intero, la prima grande santità storica, perché prima di Gesù solo Dio è santo, no? Gli uomini non sono santi, non esistono i santi. I santi sono, diciamo, un dono del Signore, quelli che partecipano alla gloria eterna, alla gloria celeste, insieme a Lui, su 12 troni, che regnano per sempre, nei secoli dei secoli, come dice l'Apocalisse. Però nell'Antico Testamento questo non c'era, c'era solo il peccato, l'uomo era peccatore, doveva ritornare a Dio. E basta, insomma, poi l'aldilà non si considerava. Era una visione un po' statica della fede, no? Ecco, tutta relativa qui al popolo, alla terra, al dominio, alla libertà dai nemici, all'onorare l'unico Dio, però non c'era un fine, no? Un fine soprannaturale, non c'era. Sembrava lo Sheol, appunto, il luogo dei dannati, anche se poi c'era qualche esperienza anche più grande, insomma, dell'aldilà, una visione un po' più ampia, come quella del libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, gli occhi degli stolti parve che morissero, ma essi sono nella pace. La pace, qual era questa pace? No? È qualcosa di misterioso. Oppure Isaia che parla di un banchetto di grasse vivande, cibi succulenti. Parla di questo banchetto che non è un banchetto normale, è qualcosa di grande. Qualcosa che non finisce mai, quindi qual è questo banchetto? O la vigna del Signore, che è la sposa, che dovrà portare molti frutti. Si potevano interpretare in senso escatologico, però c'era come un velo, ecco, sulla parola e sull'esperienza dei profeti, non vedevano al di là, anche se lo intuivano, qualcosa intuivano. Gesù ci ha aperto proprio la strada per il regno, è risorto dai morti, ci ha fatto vedere la vita immortale. La vita dopo la morte, la vita che ci attende, il regno eterno, che è per i giusti, che è per i santi, appunto. Ecco, allora una grande interprete della santità della Chiesa, della santità di ogni uomo, è Santa Caterina da Siena. Santa Caterina vive in un periodo di grande travaglio spirituale, sociale della Chiesa, perché il papato è diviso, c'è la lotta per le investiture. I re vogliono controllare il Papa, spesso lo minacciano quando non lo percuotono, ecco, come è successo per lo schiaffo di Anagni, a Bonifacio VIII, qualche anno prima di Santa Caterina. Sì, però Santa Caterina nasce alla fine del 300 e vive questo dramma dell'esilio avignonese del Papa, è l'unico periodo storico in cui il Papa non è stato a Roma, è l'unico periodo storico, in tutta la storia della Chiesa il Papa è sempre stato a Roma, la città eterna, la città dell'impero, la capitale del nuovo regno, il regno di Dio in terra, la città sacra, Roma, è la nuova Gerusalemme, così la vedevano i mistici, così la vedevano i santi, i grandi santi, proprio come Santa Caterina. San Lorenzo da Brindisi nell'Hypotyposis Luteranensis dedica un intero capitolo a Roma dicendo non è una città come le altre, è la città del vicario di Cristo, la città di Cristo, no? Dove Cristo è al centro della sua Chiesa, è il centro della redenzione, il centro dell'amore universale che si deve spargere a tutto il mondo. È proprio una nuova Gerusalemme, Roma, considerata da questi santi dottori anche, no? San Roberto Bellarmino anche, no? Santa Caterina proprio, ha dato tutta la sua vita perché Roma ritornasse la sede del vicario di Cristo. No? Questo qui gli interessava. E ovviamente Santa Caterina, che è santa, ci parla della santità. Ci parla di questo dono delle lacrime. Ci sono lacrime sensuali, lacrime perché ci sono perché perdono il loro bene, il loro oggetto. Cioè si dispera qualcuno perché perde, non so, la macchina oppure perde. Non so, qualcosa di materiale, i soldi, no? Cioè, chi si uccide perché perde tutti i soldi? Zappare non ho la forza, mendicare mi vergogno, cosa faccio? Mi uccido. Oppure fa qualcosa di più furbesco, ecco come fa l'amministratore disonesto, no? Gli ha perso tutto, ha perso la fiducia del suo padrone, allora si arrangia per sopravvivere. E il padrone dice, beh, questo è proprio bravo, nonostante non avesse nulla, si è difeso lo stesso. L'arte di arrangiarsi, noi italiani la sappiamo bene. Con tutti i regimi che abbiamo avuto, chi più cruento, chi meno, però siamo sopravvissuti sempre, grazie all'abilità personale, no? E anche oggi penso che ci sarà questa virtù, grande virtù del popolo italiano. L'abbiamo appresa dai romani, perché i romani si adattavano, non sottomettevano assolutamente, in senso assoluto, tutte le popolazioni che sottomettevano i romani, insomma. Erano accomodanti, abbastanza accomodanti, eh? In certi casi erano anche cruenti, però per lo più il loro principio era di collaborare con le popolazioni che occupavano, dargli una certa autonomia, fargli rispettare le loro fedi, le loro leggi, la loro religione, purché pagassero il tributo. No? Ecco, questo era tutto quello che esigevano, no? Ma non pretendevano di cambiare la testa di quelli che occupavano, no? Nella fede. Di quelli che occupavano, cioè, molto liberali, no? Proprio a differenza dei regimi attuali, no? Che impongono proprio schiavistiche, ecco, alle popolazioni che sottomettono. Forse il regime più moderno che abbiamo avuto, eh? Roma, il più liberale, il più rispettoso. Se proviamo quel regime cinese, per esempio, il Gran Khan o dei mongoli, quelli sono veramente terribili e sanguinari. Quelli che sottomettevano uccidevano se non facevano in tutto la loro volontà, no? Non rispettavano nulla dell'occupato, né la religione, né la cultura, niente. Il comunismo è totalitario. O pensi come noi, oppure ti ammazziamo del tutto, anche se non fai nulla di male, no? È l'ideologia che combattono, no? Ecco, l'idea veramente è qualcosa di religioso, è peggio che religioso, perché è una religione umana, no? Quindi ancora più ideologica e opprimente, no? Perché impone valori solamente umani ed esclude i valori veri, no? Che sono spirituali, ecco, all'interno del cuore dell'uomo. Il nazismo è razziale, vabbè, il nazismo è legato alla razza germanica, poveretti, pensavano di essere i primi e gli unici nel mondo, insieme ad altre popolazioni, che pure hanno questo pensiero, la superiorità razziale. Ma comunque sono tutte cose fallimentari. Il regno di Dio è un'altra cosa. Il regno di Dio è Cristo in terra, Cristo che dona amore eterno in terra. E nei cieli, ecco, i santi godono di questo dono. Allora, le lacrime sono quelle di, le prime lacrime, quelle di oppressione, insomma, di, le lacrime sensuali, sono per Santa Caterina quelle di quelli che perdono qualche bene. Le seconde sono quelle del timore, e le lacrime del timore, perché uno comincia a aver timore di Dio, vede la sua grandezza, vede che si avvicina alla fine, vede la morte. E comincia ad aver paura e allora si pente in qualche modo. Però è un dolore imperfetto, no? Perché è ancora legato al proprio interesse, al proprio egoismo, no? Come se l'egoismo fosse la chiave di tutta la fede, tutta la filosofia. Ma insomma, ci sono filosofie egoistiche, pensiamo agli epicurei, no? Carpe diem, accetta, ferro là, godi il momento presente. Ma lo stoicismo, per quanto è razionale, però, che cosa vuole? Vuole un benessere anche serio, rigoroso, ascetico, anche ascetico, molto ascetico. Lo stoicismo, stoico, substine, tabstine, no? Sopporta pazientemente. Ma perché devi sopportare così stai meglio in questa vita? Cioè, è sempre il fine egoistico, no? Del tuo benessere privato. E quindi queste lacrime sono un po' interessate, in effetti, però il Signore, nella sua bontà, le accetta. Poi ci sono le lacrime di terzo grado, che sono un po' più elevate. Vediamo un po' Santa Caterina che ci dice di questi santi, che riguardano anche appunto le lacrime di San Giuseppe, della Madonna, me l'ha addolorata, no? Soffre la Madonna, ma non soffre per il fatto fisico. Questo sembra una cosa un po' banale nella Madonna. Soffre il fatto che Gesù è odiato, no? Cioè che il figlio di Dio non è corrisposto come è giusto. È giusto corrispondere alla grandezza del figlio di Dio come figlio di Dio. Invece, ma insomma, non è. Questo non c'è. Questo è il dolore della Madonna, no? Il dolore è relativo a Dio. Vediamo. Mi resta di dirti i frutti che ricevono coloro i quali cominciano a levarsi dalla colpa per timore della pena ed acquistare la grazia. Vi sono alcuni che escono dalla morte, del peccato mortale, per timore della pena, scrive Santa Caterina. Questo è quel generale richiamo che io fo alle anime, come ti dissi. Quale frutto ne riceve il peccatore? Questo. Egli comincia a vuotare dalla casa dell'anima la sua immondezza, poiché il suo libero arbitrio gli manda come messaggero il timore della pena. Il suo angelo. Purificata l'anima dalla colpa, riceve pace di coscienza, comincia a ben disporre il suo affetto, ad aprire l'occhio dell'intelletto, per vedere il suo stato interno, che prima che fosse vuotato non lo discerneva, né sentiva altro che puzza di molti diversi peccati. Comincia a ricevere consolazione, perché il verme della coscienza sta in pace, quasi aspettando di prendere il cibo della virtù. Come l'uomo il quale ha sanato lo stomaco e ne ha tratto fuori degli umori cattivi, indirizza l'appetito al cibo, così questi tali aspettano che la mano del libero arbitrio apparecchi loro con amore il cibo della virtù, perché dopo l'apparecchiare aspetta di mangiare. Cioè la virtù non può essere sempre assenza di peccato, deve essere riempita di virtù. Se uno si lava solo le mani prima di andare a tavola e digiuna, e poi se ne muore perché non si nutre. Invece si deve nutrire di virtù. E così è l'anima. L'anima esercitatasi nel primo timore, votato dai peccati il suo affetto, riceve il secondo frutto, cioè il secondo stato delle lacrime, in cui per affetto d'amore comincia a rifornire la casa di virtù. Benché sia ancora imperfetto, queste lacrime vengono dal timore, pensiamo bene. Questa virtù del timore si è lasciata la sensualità e la pena per aver perso dei beni con la pena per aver offeso il Signore. Benché sia ancora imperfetta, se si è sollevata dal timore, riceve consolazione di letto, perché il suo amore ricava diletto dalla mia verità. E allo stesso amore, per il diletto e consolazione che trova in me, comincia ad amare molto dolcemente, sentendo la dolcezza della mia consolazione o di quella delle creature per me. Ecco, così comincia a riempire di virtù il Signore, fa le cose con ordine, no? Se hai il timore, il sacro timore di Dio, il timore della pena eterna, ecco che il Signore comincia a esercitarti, a riempirti di virtù. Esercitandosi l'anima nell'amore dentro la sua casa, dopo averla purificata col timore, comincia a ricevere i frutti della mia divina bontà, da cui ebbe questa sua casa. Dopo che vi è entrato l'amore a possederla, comincia a gustare molti e diversi frutti di consolazione che riceve da me. Se persevera, riceve in ultimo il frutto di potersi apparecchiare una mensa dentro se stessa. Infatti, l'anima, dopo aver passato, essere passata dal timore all'amore delle virtù, si mette alla mensa della virtù. Ecco, questo possiamo vederlo nel cammino di San Giuseppe. San Giuseppe teme, glielo dice l'angelo, non temere, vuol dire che ha temuto. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Lui temeva invece. Temeva che cosa? Temeva che la sua imperfezione fosse troppo grande per essere vicino a Maria Santissima. Temeva di peccare, temeva di offendere Dio. Ecco, il sacro timore lo aveva, no? Però questa è una situazione imperfetta in San Giuseppe. Lui deve superare il timore e vivere dell'amore di Dio, vivere della virtù. L'angelo gli dice: non temere, ormai è passato questo stato, non devi più vivere, è stato necessario, eh? Convertirsi al timore è una cosa già grande. Avere sacro timore, timore dell'inferno, timore delle proprie colpe, timore del diavolo, timore anche delle prove, perché le prove possono portarci possono portarci al peccato, non ci indurre in tentazione. E prometto del tuo santo aiuto di fuggire le occasioni prossime di peccato, perché voglio fuggire anche solo le occasioni, non il non solo il peccato, ma anche le occasioni, ciò cioè che mi può portare al peccato, l'incontro con le persone pericolose, gli ambienti storici, depositari di peccato, come gli spettacoli, non so, spettacoli licenziosi, no? Cine, i libri proibiti, no? Scandalosi. Le occasioni, non è che leggendo un libro uno pecca, però può avvenire questa tentazione, no? Ecco, se è un libro cattivo, pericoloso. E così l'anima deve esercitarsi dentro la sua casa, dopo averla purificata col timore, e riceve i frutti della divina bontà. San Giuseppe riceve l'annuncio dell'angelo. Dopo che ha purificato la sua casa col timore, cioè la sua anima, l'ha purificata, è diventato un grande timoroso del Signore e quindi vive l'amore di Dio. Beh, ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, continuiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, nella Radio Buon Consiglio, che porta l'amore dell'Immacolata, il messaggio dell'Immacolata nelle vostre case. Stiamo parlando dei gradi delle lacrime, lacrime che portano la santità, la lacrima del dolore, lacrima della compunzione, lacrima dell'amore, l'amore di Dio, ecco i santi soffrono per il Signore. Giunto al terzo grado delle lacrime, l'uomo pone nel cuore, nell'anima sua, la mensa della Santissima Croce. Ecco, aiutato insomma dal perdono, dal timore dell'inferno, timore della pena. Poi si sale nel cammino della santità. Si arriva, ecco, a un timore più grande, ha un amore più grande verso il Signore. Ecco. Che frutto riceve l'anima da questo terzo grado di lacrime? Te lo dico. Esso riceve una fortezza che è fondata sull'odio santo della propria sensualità, insieme col frutto piacevole della vera umiltà, una pazienza che toglie ogni scandalo e priva l'anima di ogni pena, perché col coltello dell'odio uccise la propria volontà. Infatti solo la volontà sensitiva si scandalizza delle ingiurie, delle persecuzioni, delle consolazioni temporali o spirituali, come se... Ma se la volontà è morta, comincia con lacrimoso e dolce desiderio a gustare il frutto delle lacrime e della dolce pazienza. Ecco, le lacrime della pazienza. Si comincia una pazienza soprannaturale, una pazienza che non è di questo mondo, una pazienza che è superiore alle forze che l'uomo può avere. Pazienza, ecco, nelle persecuzioni, pazienza nelle offese, pazienza nelle ingiurie, pazienza nei dolori e pazienza anche nella morte. Ecco, alcune dicono: mi fa paura non la morte, ma il dolore. Ma allora vuol dire che non è ancora iniziato il cammino delle lacrime, il cammino della perfezione, il cammino della santità verso Dio, perché uno desidera queste cose proprio per unirsi maggiormente a Dio, per unirsi nel dolore, a quel dolore che il Signore ha sofferto per noi. O frutto di grande soavità, quanto sei dolce a chi ti gusta e piacevole a me, stando in amarezza tu gusti la dolcezza. Nel tempio delle ingiurie ricevi la pace, proprio quando soffri ricevi la pace, proprio quando sei in mezzo ai tormenti. Allora lì ricevi la gioia. Nel tempo in cui sei nel mare tempestoso, allorché i venti pericolosi percuotono con grandi onde la navicella dell'anima, tu sei pacifica e tranquilla senza alcun male, essendo ricoperta la navicella con la dolce ed eterna mia divina volontà. Quella navicella che ti deve portare al porto sospirato, al porto dell'amore eterno, pur se sconvolta dai venti, tempestata, flagellata, frustata dagli eventi della vita, ecco, procede sicura, procede vera, procede sincera. Hai ricevuto una veste di vera ardentissima carità perché non vi possa entrare l'acqua. O dilettissima figliola, questa pazienza è una regina posta nella rocca della fortezza. Ecco, la rocca dei santi, la montagna, la santa montagna di cui parla San Giovanni della Croce, salita al Monte Carmelo, il monte è la virtù. Il monte è la santità, il monte è Dio, è Cristo stesso che bisogna salire, ecco, con speditezza, perché è il Signore che ci fa vivere attraverso proprio la sua croce. Non è sola, ma è accompagnata dalla perseveranza. Ella è il midollo della carità, è colei che manifesta se la veste della carità sia una veste nuziale o no. Se è una veste rotta dalle imperfezioni, essa lo manifesta, poiché l'anima sente subito il modo contrario dell'impazienza. Ecco, l'impazienza è il segno del peccato, no? La pazienza è il segno di virtù. Se uno soffre persecuzioni con pazienza, vuol dire che è nella grazia. Se uno soffre nell'impazienza, cioè nel non volerlo, allora vuol dire che è nel peccato. Tutte le virtù si possono qualche volta occultare, mostrandosi perfette mentre sono imperfette. Ma a te non si possono nascondere, perché se questa dolce pazienza, midollo della carità, è nell'anima, ella dimostra che tutte le virtù sono vive e perfette. Ecco, San Giuseppe, una volta superato lo scoglio del timore, non aveva più il timore, ma solo l'amore del Signore, è pronto a qualsiasi difficoltà, è pronto anche alla morte, pronto a morire per il Signore, quando Erode cerca il bambino per ucciderlo. Sa benissimo che fuggendo da un decreto di Erode, da una prescrizione del re, del governatore, sarebbe stato messo a morte. Però affronta con coraggio questo, perché ormai è nella pace. Il timore lo ha superato. Vive solo nell'adempimento della volontà di Dio, nel non timore, nelle lacrime cosiddette unitive. Dai mistici, anche Santa Caterina le chiamerà così, no? Il dolore unitivo, il dolore che non mi fa più temere, ma che mi unisce anzitutto al Signore, e invece di privarmi di quel bene che le lacrime soffrono per la mancanza, ecco, me lo dà questa unione, no? Ecco. E se non c'è, manifesta che tutte le virtù sono imperfette e non sono ancora giunte alla mensa della Santissima Croce. Ecco, la croce è il culmine della vita cristiana, è il culmine della virtù, è il culmine del bene per un cristiano, è la croce, cioè il fine a cui bisogna arrivare, è la croce, no? Non una cosa da sopportare perché poi dopo ci sarà una ricompensa, ma è proprio il fine che mi dà quella ricompensa stessa, cioè la croce. Dove la pazienza fu concepita nel conoscimento di sé, nel conoscimento della mia bontà, fu partorita dall'odio santo e unta di vera umiltà. A questa pazienza non è negato il cibo dell'onore di me e della salute delle anime, anzi, essa è quella che lo mangia continuamente. Così è la verità. Guarda, carissima figliola, i dolci e gloriosi martiri che col soffrire mangiavano il cibo delle anime. La morte loro dava vita, risuscitavano i morti, cacciavano le tenebre dei peccati mortali. Il mondo, con tutte le sue grandezze e signori, con la loro potenza, non si potevano difendere da loro. Per la virtù di questa regina, la dolce pazienza. Ecco, la dolce pazienza. Cioè, la sofferenza diventa gioia, incredibilmente, misteriosamente, in una maniera che razionalmente non si può spiegare. Perché i filosofi magari sì, ammettevano anche una certa dose di sacrificio, una certa dose di pazienza, una certa dose di coraggio, di audacia, però non che questo desse gioia, no? Ma era il sacrificio necessario per arrivare a un fine di più pace, di maggiore pace. Invece questo è proprio nella mistica cristiana, no? Ecco, la gioia stessa. La morte loro dava vita, risuscitavano i morti, cacciavano le tenebre dei peccati mortali. Il mondo, con tutte le sue grandezze, signori, con la loro potenza, non si potevano difendere da loro per la virtù di questa regina, la dolce pazienza. Questa virtù sta come lucerna sul candelabro. Questo è il glorioso frutto dato dalle lacrime. Quando l'anima è giunta alla carità del prossimo, mangiando insieme con lo svenato e immacolato agnello. Ecco, in effetti San Giovanni nell'Apocalisse vede che sul trono di Dio sta seduto un agnello come immolato, cioè quell'immolazione è la somma virtù, è il sommo bene di quell'agnello, no? Non appare mai, ecco, in una veste gloriosa, ma ecco, svenato, svenato, qui dice Santa Caterina, no? Quello svenamento è la sua gloria. E la sua regalità. Questo è il glorioso frutto delle lacrime, quando l'anima è giunta alla carità del prossimo, mangiando insieme con lo svenato immacolato agnello, l'unigenito mio figliolo, non tormentoso, con tormentosi angosciato desiderio, con pena intollerabile per l'offesa fatta a me, suo creatore. Non è pena afflittiva, poiché l'anima uccise con la vera pazienza ogni timore amor proprio che le dà pena, ma pena consolativa. E considera solo l'offesa mia e il danno del prossimo, pena fondata sulla carità che ingrassa l'anima. Essa ne gode dentro di sé perché è un segno dimostrativo che io sono in lei con la grazia. Ecco, vediamo il frutto di questo grado di unione, di lacrime. Il terzo grado lo chiamo Santa Caterina, terzo grado delle anime. Ora seguita il quarto ed ultimo grado, quello delle lacrime unitive. Questo grado non è separato dal terzo, ma essi sono uniti insieme, come la mia carità e quella del prossimo, si condiscono fra loro. Ecco, San Giuseppe, santo, primo di tutti i santi, è nella gloria, perché unito, ecco, nelle lacrime di Gesù e di Maria, no? Da questa pazienza che si ebbero per tutta l'umanità. L'anima riceve come frutto la quiete della mente, l'unzione di sentimento con la mia dolce natura divina, in cui gusta il latte. Come il fanciullo si riposa pacificato sul petto della madre, tira a sé col mezzo della carne, così l'anima, giunta a quest'ultimo stato, si riposa sul petto della mia divina carità, tenendo la bocca del santo desiderio alla carne di Cristo crocifisso. Cioè seguendo le sue vestigia e la sua dottrina, poiché nel terzo stato conobbe bene che non le era facile andare avanti per mezzo di me, Padre, poiché me, Padre eterno, non si può cadere, non può cadere pena, ma sì nel diletto figliolo, il dolce ed amoroso Verbo. Quindi ecco, l'andare verso Dio è per noi solo per mezzo di Cristo, cioè della sua pena. Ora voi non potete andare per la via senza pena, ma con molto sostenere giungerete alle virtù dopo la prova. Sicché l'anima si pone al petto di Cristo crocifisso, che è la verità stessa, e succhia il latte della virtù nella quale trova vita di grazia, gustando dentro di sé la mia natura divina, che dà dolcezza alle virtù. Questa è la verità, che le virtù in se stesse non sono dolci, ma lo divengono se sono fatte in me, unite con me, delle anime. Ecco, il segno della unione, di queste lacrime di unione, è fare la volontà divina, volere che lui voglia qualcosa di buono, di santo, e voglia soprattutto la salvezza delle anime, che lasci nel peccato e si dedichino alle cose che portano alla vita eterna. È quello che ha fatto San Giuseppe in tutta la sua vita, quello che hanno fatto i santi, quello che siamo chiamati a fare anche noi per vivere, ecco, con intensità questa festa dei santi a cui tutti siamo chiamati per la vita eterna. Ecco, non ci tiriamo indietro, cari fratelli, la santità è per noi, la santità è per tutti. La santità è unirsi alla croce di Cristo, la santità è pazientare con Cristo e guardare oltre nella pazienza, nella sofferenza, gustare il Signore in questo dolore, gustarlo e volere la sua volontà e quella della Madonna, ecco, nella società, nel dolore, nella prova che il Signore oggi ci ha donato. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio. E auguri di tanta e somma santità. Ave Maria.